Buongiorno, grazie per il tempo che ci state dedicando, ma che state soprattutto dedicando a voi. Io riprendo quando ha detto il professore Gendorrino poco fa che rimproverava quel ragazzo che sonnecchiava e quella ragazza che leggeva il giornale. Se non siete interessati ai nostri temi, purtroppo la giornata fuori è brutta, passeggiata non si può fare, ma vi invitiamo ad andare via eventualmente. Perché? Perché, vedete ragazzi, Marco Venturi diceva ci vuole tempo, ci vuole tempo, perché per formare ci vuole tempo. Per prendere coscienza ci vuole tempo, ma noi il nostro tempo lo abbiamo ormai fatto, siamo alla fine del cammin di nostra vita, diceva il sommo poeta. Voi invece siete il foglio bianco, siete il foglio bianco sul quale scrivere ancora la storia di questo paese. E se questo foglio bianco viene riempito di strafalcioni, è facile prenderlo, accartocciarlo e buttarlo in una pattumiera. Se il foglio bianco invece viene scritto con sentimenti nobili, con parole nobili, con pensieri di alta qualità, con grande difficoltà quel foglio può essere messo da parte. Ma se ne deve tenere grande conto. E questo foglio bianco che siete voi, avete il dovere, oltre che il diritto, di valorizzarlo, nobilitarlo. E questo lo potete fare bevendo le parole che sentite in giro, selezionando, analizzando, scegliendo, fior da fiore, diceva. Uno diceva fior da fiore. E bisogna partire da voi perché voi sarete la società di domani. E quindi le nostre esperienze devono essere da voi somatizzate, sedimentate, accettate, eventualmente scartate, eventualmente respinte. Perché non tutte le nostre esperienze possono essere positive, ma dovete acquisire quella capacità critica che vi dà la possibilità di guardare in maniera limpida e potere razionalmente scegliere qual è il corretto, qual è il giusto, qual è lo scorretto, qual è l'ingiusto. Abbiamo parlato, hanno parlato prima di me, ne parlerò anch'io, dei problemi che assillano questa regione. C'è la mafia in questa regione, che come diceva il professore Gendorrino è completamente diversa dalle organizzazioni criminali degli altri paesi. Io per la mia impresa mi sono trovato a fare un lavoro in Veneto. Anche in Veneto c'è la mafia. Non sono riuscito ad acquistare i materiali per fare il lavoro che dovevo svolgere io perché tutti i commercianti, tutti i produttori avevano fatto cartello. Erano assolutamente coalizzati e non mi permettevano di lavorare con la giusta remunerazione perché il massimo dell'utile se lo volevano trattenere loro. Perché con quel sistema non permettevano ad altri di altri paesi di entrare nel loro territorio. Si proteggevano. Anche questa è mafia. Non usano la dinamite, forse, non usano la pistola, ma usano sistemi coercitivi forse molto più persuasivi che non la dinamite e la pistola. Da noi in Sicilia c'è la mafia che controlla il territorio. I parcheggiatori abusivi sono la longa mano della mafia. I parcheggiatori abusivi controllano il territorio, controllano i movimenti, controllano lo spostamento della gente. I venditori ambulanti sono la longa mano della mafia. Con i loro carrettini che si vanno spostando da un posto all'altro, controllano il territorio, sorvegliano il territorio. E purtroppo la nostra burocrazia non è in grado di smantellarli, perché c'è l'economia del bisogno, perché quel poveraccio del parcheggiatore si deve guadagnare i suoi 300-400 euro al giorno facendo il parcheggiatore abusivo, esentasse. Questa è la grande anomalia del nostro territorio. Un gioielliere che presenta una dichiarazione dei redditi di 18.000 euro all'anno. C'ha 5 dipendenti nel suo negozio, 4 vetrine nella strada più importante della città. All'interno del negozio un solo anello costa 100.000 euro, guadagna 18.000 euro in un anno. E non ci sono sistemi per fare pagare al gioielliere le giuste tasse. Un professionista si lascia la fattura in nero, un medico. Quanti di voi sono andati da uno specialista, da un medico? Potete chiedere la fattura al medico? Quello ha nelle mani la vostra salute e quindi vi ricatta. Senza IVA 150 euro, con l'IVA 300 euro. Questa è mafia. La mafia pervade tutto il nostro tessuto sociale, tutto. Io credo, non sono bravo a fare di conti, forse il professore Centorrino ci può dare una mano, ma credo che nell'economia della nostra regione la mafia incida per il 30%. Per il 70% incide la mala politica e la mala burocrazia. Marco Venturi parlava di una concessione edilizia a 2 anni. Lui è generoso, lui non conosce il mercato. 10 anni ci vogliono per avere una concessione edilizia e devi ungere 20 uffici. Questa è mafia. Questo è un altro tipo di pizzo. Il pizzo che si paga all'usciere, al funzionario, al dirigente, all'avvocato del comune, all'ingegnere capo del comune. E queste cose le sopportiamo. In tutta Italia, per gestire un deposito mobile di carburanti, cioè a dire una impresa edile che deve costruire una strada, ha bisogno di rifornire le sue macchine, dovrebbe mettere un deposito provvisorio di carburanti. In tutta Italia, fino a Reggio Calabria, tu compri un deposito mobile che risponda alle norme dei vigili del fuoco, che non sia di volume superiore a 9.000 litri, lo poggi a terra, lo riempi di carburante e rifornisci tutte le tue macchine, ma anche un'azienda agricola che è isolata dal contesto urbano. In tutto il resto d'Italia compra una tanica, la mette lì e rifornisce il carburante. In Sicilia no. In Sicilia ci vuole un decreto dell'assessorato all'industria. Ci vuole un decreto per il quale ci vogliono da 4 a 5 anni per ottenerlo. Realizzare una strada impiega 8-10 mesi di tempo, neanche il tempo di scrivere la domanda, che già i lavori sono finiti. Poi ci vogliono da 5 a 6 mila euro di costo, perché ci sono i funzionari regionali che si muovono a due, a volte a tre, devono fare tre sopralluoghi per autorizzarti a poggiare a terra quel deposito mobile di carburante omologato dai vigili del fuoco. Ci vogliono sette planimetrie, tutto quanto in sette copie, otto copie. Domanda in carta da bollo, il DNA ci vuole quasi. Perché? Perché la burocrazia regionale è la più invasiva di questo mondo, con la complicità del sindacato. Io poco fa parlavo con l'onorevole, parlavamo di sindacato. Sindacato ha avuto una funzione nobilissima, esaltante, nell'immediato dopoguerra, fino agli anni Sessanta. L'ultima azione che io ricordo, il sindacato l'ha fatto ad Avola nel 68. Dopodiché il sindacato è scomparso, si è trasformato in una casta, la peggiore delle caste che dominano questo paese. La sanità perché non funziona in Sicilia? Perché c'è un sindacato connivente, 100.000 sigle sindacali. L'Alitalia perché è andata a finire come è andata a finire? Perché c'è un sindacato connivente. Occorrerebbe prendere coscienza, a partire dalla sinistra, e invitare il sindacato a sciogliersi. Dovrebbe autoliquidarsi. Berlusconi non ne ha la capacità, né la volontà, né la forza. Io l'altro giorno guardavo il TG3. Si dibatteva un grosso problema, un problema di vitale importanza per alcuni dei nostri concittadini, per gli abitanti delle isole minori. Non ci sono fondi perché i fondi sono stati sperperati, perché c'è un sindacato invasivo che governa e domina queste società di trasporto marittimo, e il giornalista che faceva il servizio ha sorvolato sulle necessità, sui bisogni, sulle esigenze, sui diritti degli abitanti di quelle isole minori e ha messo l'accento in maniera forte sul diritto di quei lavoratori ad avere conservato il posto. Io credo che sia un diritto sacrosanto, ma secondario. Un diritto sacrosanto ma successivo al diritto di quella gente di potersi muovere e trasferire come uomini liberi. A me è capitato di fare dei lavori a Pantelleria. Siamo stati costretti a tenere gli autocarri fermi al porto di Trapani per 3 settimane, perché la nave aveva il timone guasto e non poteva partire. E una volta che era partita, arrivata davanti al porto di Pantelleria, è tornata indietro, perché c'era un mare un poco agitato e il porto di Pantelleria non consente alle navi di attraccare, perché abbiamo avuto questo grande equivoco dei Verdi. Io non credo per fede in niente, come non credo per fede alla difesa dei Verdi, agli antivivisezionisti, alla protezione degli animali. Il sindaco del comune del mio paese in un anno spende 89.000 euro per occuparsi dei cani randagi. 89.000 euro, spende 11.000 euro per l'assistenza agli anziani. Guardate che disparità, che dignità che hanno i cani randaggi rispetto agli anziani, perché c'è una mafia che difende i cani randaggi. Le mafie sono tutte queste, sono impalpabili. Nel comportamento di ognuno di noi c'è una mafia. Questo è il problema. Ma allora cosa fare per uscirne? Bisogna crescere, come state facendo voi. Documentarsi, studiare, essere curiosi. La prima qualità che un ragazzo, uno studente deve avere è la curiosità. Il piacere di informarsi, il piacere di capire, oltre al dovere di capire. L'Assemblea regionale siciliana, sapete quanto ci costa? 50 milioni di euro al mese. 50 milioni di euro al mese. Sono 100 vecchi miliardi delle vecchie lire. Solo l'Assemblea regionale. Il bilancio della regione per il 93% è impiegato per le spese correnti, pagare gli stipendi, la bolletta della luce, il telefono, le auto blu, gli autisti. Mi è capitato di andare all'ufficio tecnico del comune di Palermo, dalla porta d'ingresso alla porta del funzionario dove sono andato c'erano 4 postazioni di uscieri. Ogni postazione 5 uscieri, tutti, era d'estate, descamiciati, enormi tatuaggi sulle braccia, pantaloni sotto l'ombelico, tutte pance di fuori. Che spettacolo colorato, folcloristico, che... che diamo. Erano precari, c'è questa storia dei precari. 3 miliardi di euro ci costano i precari, 3 miliardi di euro. Hanno diritto di vivere, per carità, sacrosanto, ma ci vuole il diritto alla programmazione, bisogna sviluppare. 4 anni, 5 anni per ottenere l'autorizzazione alla detenzione di un serbatoio di carburanti. Ma è questo sviluppo? 4 anni, 5 anni per ottenere una qualunque autorizzazione da parte della nostra regione. Ma così si sviluppa? E la mafia, l'estortore, quello che chiede il pizzo, molto spesso da molti imprenditori viene visto come il toccasana. Viene visto come il toccasana perché quello si propone, in cambio del pizzo che ti chiede, di risolverti alcuni dei problemi. E in questo paese, nel quale i lacci e i lacciuoli sono enormi, chi è più complice della mafia se non la burocrazia, se non la mala politica? Come facciamo a svincolarci da questa mafia se non eliminiamo questa mala burocrazia? Questo è un problema sul quale dovete riflettere, perché domani, finito il vostro corso di studi, vi appresterete a trovare un'opportunità di lavoro. Se non avete l'amico buono, difficilmente troverete un'opportunità. Magari sottopagata, come diceva Mario, perché molti, io non li chiamerei imprenditori, Mario. Marco, scusami, non li chiamerei imprenditori, li chiamerei speculatori, perché c'è una grande differenza tra l'imprenditore e lo speculatore. Quelli che ti propongono una busta paga di 1.200 euro, però te ne danno 500, 600, 700 trattenendosi il resto. Questa è un calpestare la dignità prima di loro stessi e poi degli altri. Nelle nostre aziende una persona prima di venire assunta sostiene la visita medica, poi sostiene una prova attitudinale, poi un colloquio, poi viene assunto, si fa la comunicazione all'INAIL perché c'è l'obbligo introdotto dall'edilizia, dal nostro mondo, c'è l'obbligo di comunicare all'INAIL l'assunzione il giorno prima. Le altre categorie imprenditoriali si sono ribellate perché la maggior parte degli infortuni del lavoro, soprattutto i mortali, sapete quando avvenivano? Il primo giorno di lavoro, perché quello erano 6 mesi che aveva lavorato. Quella mattina gli è capitato l'infortunio e subito lo vanno a regolarizzare. Questi non sono imprenditori, assolutamente no. Non mi posso, sono superbo io nel parlare con questa gente. Ho la superbia della consapevolezza. Questi non sono imprenditori. E la mafia cerca di venderti una polizza d'assicurazione. Loro vengono per farti una cortesia. Sono degli amici che vengono per supportarti. Ricordo che una volta sono venuti da me e mi hanno chiesto, era il 2001, 150 milioni subito e poi 1.800.000 lire al mese a seguire. Dice, perché lei non è in regola. Dice, Picciotti, io l'Inps la paghiamo ogni mese puntuale, l'INAIL una volta all'anno ma puntuale, l'IRPEF al 16 facciamo le ritenute, perché non sono in regola. Io tutto paghiamo noi in regola, anche la bolletta del telefono e dell'Enel, che sono degli altri mafiosi, i titolari dell'Enel e della Telecom sono degli altri mafiosi, che ci vendono a carissimo prezzo un servizio scadentissimo che ci danno, però tu devi pagare prima la bolletta perché altrimenti ti tagliano la luce, ti tagliano il telefono. Anche quello paghiamo, perché non sono in regola? No, dice, lei fa finta di non capire, lei non è in regola, non mai ci parliamo più so bene, per il mio bene. Alla fine sono venuti 3-4 volte, l'ultima volta ho detto, se non ve ne andate, vi posso dare 150 milioni di calci in culo subito e poi 1.800.000 lire di calci in culo una volta al mese. Venite e venite. Questo mi stava aggredendo. Poi l'altro, perché camminano in due, il gatto e la volpe, l'altro lo trattiene e dice, buono, oro cavaliere si calma. Che poi un dito di cavaliere, viene facile a dirlo, cercano di comprarti. Ora si calma e poi capisce che tu parli posso bene. Ti sei picciotto, sono venuti. Sono andati via, all'esterno dei miei uffici li hanno arrestati, li hanno condannati. Sono andato all'aula bunker a testimoniare. E l'avvocato difensore di questi tizi mi ha aggredito con una tale violenza, una tale veemenza, che mi ha, non vi dico impaurito, ma mi ha messo in difficoltà, perché lui sosteneva che quei due poveri ragazzi erano venuti da me a chiedere un posto di lavoro, a chiedere un'occupazione. Siccome io però sono cattivo nell'animo, una persona degenere, avevo utilizzato quello strumento della denuncia per levarmeli di torno e minacciava questo avvocato. Per fortuna il presidente del tribunale era una donna di pochissime parole, molto attenta, molto saggia, del presidente di quella ha detto: avvocato, un'altra parola e la faccio accompagnare fuori dai carabinieri. L'avvocato ha dovuto moderare i termini e poi mi hanno spiegato dopo che è il mestiere, come le derapate che fa l'autista di rally. Lui faceva una derapata perché doveva guadagnarsi la parcella, perché il suo cliente, che comunque sarebbe stato condannato, una pena lieve, dopo 2 anni li ho visti circolare di nuovo attorno a me con delle macchine fuori strada. Ce n'è uno che guida una Porsche Cayenne, che è il top dell'auto, almeno un anno fa, adesso è un po' demodé. Guida una Porsche Cayenne senza patente, disoccupato. Allora dico, la nostra burocrazia che fa? Ci sono gli strumenti, si possono attivare gli strumenti. 7 bracciali d'oro, 4 anelli, ma perché? Io forse vi ho annoiato, vi ho raccontato tutte queste storie. Il problema è nella dignità che ognuno di noi ha e nel valore che ognuno di noi dà al denaro. Alla maggior parte di quelli che non sono imprenditori, che poi sono quelli che pagano il pizzo, il denaro lo guadagnano con grande facilità, con grandissime speculazioni di qualunque genere e natura. E quindi al denaro danno un valore come una merce. E se un poco di quel denaro lo devono pagare per un servizio, lo fanno con grande piacere, come se fosse un equilibrio aziendale. Chi invece il denaro lo guadagna con attenzione, lira sull'ira, con una grande morale in ogni opera che fa, al denaro dà un valore diverso. Non so se a voi è capitato avere in tasca 1 euro, 10 euro, 100 euro che vi ha dato la vostra famiglia o che voi avete guadagnato con un lavoretto. Soprattutto se li avete guadagnati con un lavoretto, prima di spenderli ci pensate 1000 volte. Se invece vi è capitato di giocare una serata a carte e avete vinto 100 euro, 10 euro, quella somma che avete vinto la spendete con una facilità enorme, perché è un denaro che non vi è costato nulla. Quell'altro denaro che vi è costato sacrifici, attenzione, impegno, quello lo spendete con molta cura, con molta attenzione. Questo è il punto. Il valore che si dà al denaro. Allora io vi chiedo di impegnarvi, superare il corso di studi. Mi auguro che troviate un'occupazione sana, corretta, non clientelare, non un posto in questa burocrazia falsa che speriamo che scompaia. È difficile. Questo, ma voi, la nostra speranza siete voi, la vostra speranza siete voi. Siete la nostra e la vostra speranza ad un tempo. Se non ci mettete impegno voi, credo che noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Abbiamo fatto una minima parte, perché il professore Cendorrino poco fa ha detto sono degli eroi civili. Guai a quel popolo che ha bisogno di eroi. Noi siamo uomini normali che vogliamo vivere una vita normale in un paese normale, paese nel quale non ci devono essere né caste né chiese, di qualunque genere esse siano.